cerca di non minare, ma di modificare. Ecco. E quindi è la ragione per la quale alla fine, vedete, alla fine dell'esortazione ai mariti, lui può dire e la donna sia rispettosa o sottomessa al marito. E quindi il rispetto, perché si tratta del verbo fobeo, nel senso non avere paura, ma il timore, quindi il timore nel senso di rispetto profondo. Vedete, rispetto per ciò che ha fatto il marito per me, ecco, fobumai, questo è il significato forte del non più avere paura del marito, ma avere un rispetto forte, fortissimo a causa di ciò che ha fatto. Quindi vedete, è alla fine delle motivazioni segnalate o delle esortazioni ai mariti che può finalmente dire anche voi moglie per questi motivi dovete sottomettervi ai vostri mariti a causa di ciò che faranno per voi. Ma cosa devono fare? Vediamo. E vediamo che lì le cose non sono semplici, sono più valevoli. Quindi vedete, se avessimo, ecco, allora, riprendo ciò che dicevo, se avessimo solo le esortazioni delle mogli, avreste, carissime signore, tutti i diritti di non obbedire, ecco, perché non valgono un cavolo, ecco. Ma ci sono le motivazioni fatte ai mariti e quelle sono la vera fondazione, cioè fondano veramente, quindi, l'esortazione alle mogli. Quindi avremmo anche potuto cancellare le prime motivazioni, perché per l'autore non contano, sono un po' artificiali. Le vere motivazioni per lo stato del marito e quindi quello della moglie sono quelle seconde, cioè quelle ai mariti. E vediamo adesso queste motivazioni. Se poteste forse chiudere queste porte, perché i bambini ecco, protestano contro i genitori.
Quando parleremo di loro.
Ecco, subito dopo. Ecco, quindi, allora potrete allora aprire, quando devono obbedire, ecco. A proposito, devo farvi due, quando rifletterete su queste motivazioni, quindi queste, vedete che nel nostro testo, anche nel greco è chiaro, ma nell'italiano è stato ben rispettato ho verificato nella Bibbia di Gerusalemme, anche loro hanno modificato, si chiede alle donne di essere sottomesse, non di ubbidire, invece ai figli e ai schiavi si dice dovete ubbidire. A cosa significa quello? Allora, lì c'è, devo purtroppo farvi una piccola, quindi un piccolo riassunto sull'aspetto semantico importante. Quindi sottomettersi, e io prendo subito l'esempio del servizio militare che ho fatto. Avevamo un capitano, scusate, era un cretino, ma questo riporta. Ma pur essendo cretino, dovevamo noi essere sottomessi. Riconosciamo il grado del tizio. Quindi riconoscere lo stato superiore significa sottomettersi. Io posso pensare, e lo penso ancora, che un cretino, forse è morto oggi, ma non di meno era mio capitano. Quindi vedete, ubbidire è un altro discorso, ma sottomettersi significa riconoscere lo stato superiore. Quindi sto vivendo una vita militare, quindi accetto le regole della vita militare, e quindi se accetto le regole militari o allora me ne vado, meglio di no, perché le conseguenze sono terribili, ma diciamo o accetti, allora va bene, o non accetti, allora te ne vai. Ma se accetti, ammetti che l'altro abbia quindi uno stato superiore al tuo, va bene, così. Quindi significa solo quello. Quindi le mogli devono accettare lo stato superiore del marito, ma non si dice essere sottomesse, essere obbedienti. Ai figli invece, ai schiavi, perché loro non possono contestare e non devono contestare cioè lo stato superiore, non si tratta di concessione, non possono i figli a nessun momento, quando sono piccoli, ragazzini, eccetera, cercano e vogliono contestare quindi lo stato dei genitori. Lo fanno quando sono adolescenti, quindi più già maturi. Vedete, quindi si tratta di uno stato in cui non si parla di contestazione. Ecco, quindi qualcuno non può cambiare il suo stato. E all'epoca essere schiavo significava non avere stato. Lo schiavo non era uno stato. Il padrone poteva fare tutto ciò che voleva di lui. Quindi mettere un croce, come si faceva spesso, eccetera, quindi, e senza essere condannato. Quindi non c'erano leggi contro l'atteggiamento dei padroni nei confronti degli schiavi. Quindi niente stato. Quindi lo schiavo non ha stato, quindi non può chiedere il cambiamento di stato, non ne ha. Ecco. Allora, quindi, vedete, però obbedire, questo gli è richiesto. Lì è richiesto, quindi obbedire significa obbedire volentieri. Quindi l'obbedienza suppone un atteggiamento cordiale, quindi un essere rispettoso del volere dell'altro, non dello Stato, ma del volere di ciò che mi comanda e mi chiede di fare. Quindi vedete, c'è una differenza tra obbedire, posso obbedire a qualcuno senza essere il suo inferiore. Quindi l'obbedienza non consiste solo ad un rapporto da inferiore a superiore. Ubbedire nel greco, upakuo, di fatto significa ascoltare da sotto. Ma di fatto l'upakuo è come comportamento, è un comportamento che viene dal cuore. E quindi è un comportamento che viene dal voler ascoltare, ecco. Questo è fondamentale. E quindi posso voler ascoltare e tenere presente ciò che mi dice l'altro, pur non essendo quindi obbedire un compagno, obbedire ciò che mi dice di fare, pur essendo quindi uguale a me, eccetera. Quindi l'uguaglianza e l'obbedienza vanno assieme. Vedete? Invece la sottomissione suppone nei termini un stato diverso, ecco, quindi una superiorità, una gerarchia, ecco. Invece l'obbedienza no, ecco. Allora, quindi ciò detto, vedete, quindi, che le mogli devono solo rispettare, non si dice che devono obbedire, cioè avere il cuore propenso ad ascoltare ciò che dice il marito e quindi a voler farlo dal cuore. È piuttosto il marito che deve amare la moglie. Vedete, quindi Paolo ha riservato il linguaggio dell'amore non alla moglie, ma al marito, quindi a colui che ha lo stato superiore. Quindi è interessante quello. Quindi, l'amore è riservato, in un certo senso il marito si fa obbediente alla moglie per andare incontro ai suoi desideri, eccetera. Quindi abbiamo un atteggiamento del tutto, vedete, sproporzionato nei confronti dei stati. Ecco, allora. Quindi ciò che le motivazioni seguenti ci fanno capire è questo. Quindi che il marito deve non cambiare di stato, ma avere un comportamento del tutto diverso, del tutto nuovo, quello di Cristo. Ecco, allora, leggiamo queste motivazioni assieme. Voi mariti, versetto 25. Allora, abbiamo lo stesso fenomeno, avete quindi a pagina 6 della dispensa, quindi il meccanismo della composizione, come si svolge, eh? Quindi si va da una esortazione a una motivazione e si ritorna all'esortazione, di nuovo una motivazione, eccetera, eh? Quindi potete vedere esortazione, motivazioni, motivazione, esortazione, ecco. Quindi si passa dall'esortazione alla motivazione e si va così via. Ecco. Allora, prima esortazione. Voi mariti amate le vostre mogli. Quindi una cosa inaudita, amare. E vedremo cosa implica questo amare. Amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Allora, vedete, quindi la motivazione. La prima motivazione è cristologica, non è come per le mogli una motivazione legale, è basata su un modello cristologico. Cristo è superiore alla Chiesa, ma non ha tenuto presente il suo stato superiore, si è dato per la sua Chiesa. E quindi il Cristo si è dato per la sua Chiesa, voi dovete fare lo stesso, darvi, amare le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, dando se stesso per lei. Ecco, quindi dare se stesso per la moglie. Vedete che qui non dice salvare la moglie. È interessante vedere quello. Cioè vedere che Paolo è adesso prudente. Non può dire ai mariti dovete salvare la moglie, perché non lo possono. Ma dite, potete dare la vostra. Quindi l'amore va fino a dare la vita. L'estremo dell'amore. Quindi la motivazione fondamentale del marito è dare se stesso. Non prendere, dare. E quindi tutto fatto in funzione di un dono. In un dono, vedete, allora, vedete amici, quindi la motivazione qui è una motivazione basata sul vissuto. Se un marito non ha potuto nella sua vita cristiana capire quale è stato l'amore di Cristo per la sua Chiesa, quindi per lui, non può darsi come Cristo. E quindi è tangenziale. Più si va avanti, quindi è un dono non originale questo. Il darsi, dare se stesso alla moglie è una cosa che si fa poco a poco e sempre più, vedete, fortemente. Quindi non è naturale. E quindi il modello, essendo cristologico, è un modello che posso capire nella misura in cui io stesso entro nel mistero di Cristo che si è dato per me. E capisco questo, e lo vivo, e ne vivo, ne posso vivere. E quindi chiedere questo è una richiesta abbastanza alta, che non possiamo fare a tutti. È la ragione per la quale quando i giovani sposi chiedono questo testo, mi dicono, ma va bene, capiscono, non capiscono, perché forse se non lo capissero non celebrerebbero quel testo, vedete, quindi. Perché vuol dare la vita? Sì, dicono di sì, ma al primo problema se ne vanno. Quindi questo suppone un lungo cammino. È un lungo cammino della fede, cioè suppone che il marito voglia, quando si sposa, entrare nel cammino di Cristo per la Chiesa. E quindi capire veramente nella fede cosa significa essere stato amato da Cristo. E quindi ci sono quindi handicap spirituali che hanno come effetto un handicap, diciamo, non soltanto psicologico, ma effettivo a livello di un rapporto tra congiungi. Ecco. Quindi vedete come la motivazione cristologica è essenziale nel nostro caso. Quindi motivazione però basata sul vissuto, e quindi realizzabile forse per chi conosce e ha sperimentato, quindi ha capito fino a quale punto l'amore di Cristo per lui è andato. Ecco, quindi significa che i mariti devono vivere una cosa incredibile, vivere l'amore di Cristo. Quindi è una esperienza fondamentale, però che non possiamo fare se non col tempo. Ecco, vedete, ecco. Prima motivazione. Quindi, e voi mariti, quindi amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Allora, cosa ha voluto fare? Renderla santa, purificandola per mezzo del, quindi, battesimo, lavacro d'acqua, va bene, dell'acqua, battesimo accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti, quindi la sua moglie, comparire davanti a lui, la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcune dissimile, ma santa e immacolata. Quindi ciò che vuole il marito, cosa significa dare la vita? Significa voler la gloria di sia moglie, della sua moglie. Voler che la sua moglie sia non soltanto pura, immacolata, eccetera, quindi vuole che, tutto il bene per la sua moglie, ma la vuole gloriosa. Vedete, quindi lì abbiamo, quindi, non soltanto dare se stesso, ma dare se stesso significa mettere in risalto tutto ciò che può rendere gloriosa la mia moglie. Rendere gloriosa cosa significa? Significa che non c'è più niente di oppressivo nell'atteggiamento. Mettere l'altro, quindi mettere in risalto la bellezza, vedete, quindi la tutto ciò che l'altro può diventare significato o segno visibile della gloria di Cristo. E quindi voler quello, voler che la mia moglie, quindi, risplenda della gloria di Cristo stesso, la gloria che Cristo ha voluto per lei. Quindi il marito, se volete, mezzo della glorificazione della moglie. Quindi compie e fa sì che la moglie potrà capire, questo è bellissimo, se il marito deve se stesso capire l'amore di Dio per lui, la moglie capirà l'amore di Cristo per se stessa, grazie all'amore che il marito gli darà. E quindi vedete come lì abbiamo un cambiamento. E grazie all'amore che il mio marito mi darà, che potrò capire fino a quale punto Cristo ha voluto dare la vita per la sua Chiesa. E quindi il rispetto per il marito viene dal movimento che lo immedesima a suo Cristo, a suo Signore. Ecco. Movimento quindi di abbassamento, di umiltà, e quindi di... come si dice, quando qualcuno quindi si sposta dal centro, vedete, quindi di decentramento totale, perché ciò che conta non è se stesso, ma non è lui stesso, è la sua moglie. Quindi è come Cristo, decentrato totalmente, quindi dall'amore portato alla sposa sua. Ecco, allora va bene, quindi aspettate un po' perché le difficoltà arrivano adesso, quindi non vi preoccupate, le ritroveremo, ma grosse, ecco. Quindi per quanto, quindi vedete come l'amore del marito ha come contenuto e modalità quella di Cristo, quello di Cristo, ecco, allora, va bene. Quindi la nutre, per questo, allora, arriviamo adesso, perché finora, vedete, è bello che il marito si sia innamorato al punto di dare la vita, di rendere gloriosa la sua moglie, ma non ne fa la testa per lo senso, cioè non è perché ama la moglie che diventa la testa, c'è solo una testa, Cristo. Quindi vedete qui, la motivazione non giustifica che la moglie sia suo corpo e che lui ne sia la testa. E perché? Perché ciascuno ha il corpo. Uno più uno fanno due, non uno solo. Quindi vedete il problema? Ciascuno, avendo il suo corpo, ha una sola testa, Cristo. Quindi Cristo, essendo testa dei due congiungi. Quindi non si può, a partire da una così bella motivazione, dire alle mogli, quindi dovete essere sottomesse perché lui è la testa. Non è la testa per nulla. È mio marito, ma non è mia testa. La mia testa è Cristo, quindi vedete, torniamo indietro. Certo mi vuole bene, certo, eccetera, certo lo rispetto, ma non è mia testa, vedete, quindi, ecco, e non sono suo corpo, ecco, sono corpo di Cristo, e lui è anche membro del corpo di Cristo. Quindi, vedete, quindi la motivazione funziona, è bellissima, ma non arriva al punto, al dunque. Allora, quindi Paolo deve per forza andare oltre. Come fa? Adesso, se la motivazione cristologica zoppica un co', deve andare oltre. Allora, come fa? Allora, dice, così i mariti hanno il dovere, quindi, di amare le mogli come il proprio corpo. Ecco, come il proprio corpo. Perché chi ama la propria moglie, ama se stesso. Ama se stesso. Ah. Nessuno mai, infatti, ecco la motivazione, ha preso in odio la propria carne. Al contrario, la nutre, la cura, e fa come Cristo con la Chiesa, D'accordo. Quindi qualcuno ha cura di se stesso. Io mi pulisco ogni giorno, tutti quanti ci puliamo ogni giorno, va bene? Allora prendiamo una quindi dobbiamo fare lo stesso per la moglie, perché la moglie è il nostro corpo. Ma torniamo indietro. Scusate, dove avete visto che la moglie è il corpo? Potete pulirvi se stessi, ma voi stessi, ma è vostro corpo, non quello della moglie. Come mai può dire che avendo cura della moglie pulisci te stesso, hai cura di te stesso? Quindi vedete il problema? Allora, l'unica soluzione è di trovare, e l'ha trovato, amici, l'ha trovato, un testo biblico nel quale si dice e formeranno una sola carne. E quindi se c'è una sola carne c'è un solo corpo, è quello della moglie. Tutto finito. Siete d'accordo? No! Va bene. Allora, quindi, però vedete che questo modello, il modello adamico, è necessario. E perché? Perché Paolo deve assolutamente, vedete che soggiacente o in mezzo a queste motivazioni c'è sempre quel testo della Genesi quando Adamo sveglio, cioè vi ricordate ciò che fa Dio, quindi Adamo addormentato da Dio, quindi Dio che prende una costola, quindi dal lato di Adamo, quindi ne fa Eva. E quando Adamo quindi si sveglia, cosa dice? Oh carne della mia carne. E quindi vedete che soggiacente c'è questo rapporto tra Adamo e Eva, la moglie come carne della carne dell'uomo. E Adamo può dire quello, quindi vedendo la sua moglie, è veramente suo corpo, parte del suo corpo, è uscita dal suo corpo. Quindi avendo Eva di fronte a sé, Adamo ha di fronte a sé suo corpo. E ogni marito deve dire lo stesso. Quindi il modello del marito è il modello che Dio ha voluto per ogni uomo. E quindi il modello adamico deve essere quello. Quindi vedete come paradossalmente, la novità escatologica è una novità del proton, dell'inizio, della creazione, non una novità per nulla in quel senso, siccome torniamo alla creazione. E quindi l'escaton da vivere è solo ciò che era il progetto di Dio per l'umanità. Ritroviamo in Cristo l'atteggiamento vero dell'umanità per se stessa, rispetto, amore, eccetera. Quindi vedete come questo versetto che riprende Genesi 2, 23, 24, ma Genesi 23 quindi allude a questo rapporto tra Adamo e Eva. Bene, ciò detto, due difficoltà maggiori che sembrano quindi arenare o almeno azzerare quindi l'argomentazione. Primo punto, se Adamo ha potuto dire quello è perché di fatto, secondo il racconto, Eva veniva da lui. E ammettiamo che questo sia vero per Adamo, ma per i congiunti attuali, scusate, quindi non è vero che la moglie del tizio venga da lui. Quindi non può dire questa è la mia carne, no, è carne di un altro, quindi o viene da un altro. Quindi vedete, quindi l'applicazione non si fa immediatamente. È come Paolo può applicare quindi un testo che di fatto era valevole secondo il racconto che ci è stato fatto della prima quindi donna, la creazione della prima donna a partire dal primo uomo, ma non vale più oggi. Come può essere ancora quindi odierno per noi come modello? Prima difficoltà. Seconda difficoltà, non so se avete notato, guardate bene questo testo, dove qualcosa, ecco.
La scatola.
Sì, la scatola. Quindi, vedete, il problema lì è mai, mai, a nessun momento Paolo dice che la moglie è sposa. Tutta l'argomentazione non consiste a dire che Cristo è sposa, che Cristo è sposo della Chiesa, la Chiesa sposa di Cristo. Dice che la Chiesa è corpo di Cristo. A nessun momento va detto che i rapporti tra la Chiesa e Cristo sono rapporti coniugali. Coniugali diciamo di tipo sposo-posa, con una differenza che il rapporto tra sposo-posa, sposa può essere così come nell'Apocalisse, quando la Gerusalemme celeste va incontro al suo sposo, già piena di figli, bene, non hanno più a fare l'amore, come dice l'altro, ne ha tante figli e tanti figli, che è inutile adesso, quindi va bene, quindi sarà un matrimonio quindi tra vergine in un certo senso. Allora quindi sposi nel senso, se volete, che l'unione non è una unione carnale ma una vera unione non di meno, quindi possiamo parlare di unione, cioè di sposalizio, va bene, di sposi eccetera, ma a nessun momento quindi nel nostro paragrafo anche se la metafora implicita è quella del rapporto tra sposi, si parla di sposa e di sposo, ma solo di testa e di corpo. Vedete, quindi è importante quello. Ma perché? Quindi due difficoltà maggiori. Allora, la prima, questo testo di Genesi 2:23, vedete, è un testo che va applicato dal nostro autore a tutte le generazioni. Quindi l'uomo lascerà, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. C'è un telefonino qui, eh? Ecco. Ecco. Allora, quindi... allora, questo per l'autore non è solo detto da Adamo, ma deve essere detto da ogni uomo, marito e alla sua moglie, o diciamo l'uno e l'altro, sono quelli che sono toccati da questo testo. Quindi vale per tutta la serie delle generazioni, non solo per Adamo, perché il testo di Genesi è un testo emblematico, quindi il creato è per Cristo, quindi certo come meta finale, ma il creato, la creazione voluta da Dio, il rapporto tra uomo e donna deve essere un rapporto in cui c'è solo una carne, quindi significa una unità profonda. Non c'è separazione, non si può separare ciò che Dio ha unito, come dice Gesù. Significa che l'uomo lascia tutto per allacciarsi, attaccarsi, la parola collasta è fortissima, alla sua, quindi, moglie. Quindi si tratta di colla, come si dice in italiano. Collare significa essere assieme. Allora, questo rapporto tra marito e moglie, fortissimo, Dio lo vuole per tutti i congiungi. Progetto di Dio, e quindi non solo una cosa che valga per Adamo e Eva, ma in Adamo e Eva abbiamo il modello voluto per ciascuno delle coppie, quindi eccetera. Ma mi direte, questo disegno di creazione di Dio è un disegno voluto per tutta l'umanità? D'accordo, ma se si applica a tutta l'umanità, non si applica solo ai cristiani. Quindi prendiamo come modello un modello valevole per tutti i congiungi, d'accordo, marito e moglie, anche non cristiani, perché questo è l'ordine della creazione, va bene, e lo applichiamo solo ai cristiani, per mostrare che la moglie è corpo del marito, il quale è la sua testa. Quindi il modello essendo cristologico. Allora bisogna sapere se il modello è cristologico o ecclesiologico, cioè se veramente Cristo e Chiesa sono modelli dei sposi, o se il modello è quello della creazione, perché i due non vanno assieme. Perché il primo, quello della creazione, si applica a tutti i sposi, a tutti i mariti, a tutte le mogli, che devono considerare la moglie e loro coppia come una sola carne, e questo senza difficoltà, ma questo non implica che l'uno sia a testa dell'altro, non si dice nel testo. Formano una sola carne, l'unica carne, quindi un compendio unico. Va bene. Allora, che da quello si possa dedurre che se c'è una sola carne, l'una sia corpo e l'altro testa, sul modello Cristo, questo è un passo avanti che non può essere fatto, perché passiamo dal modello creazione, voluto per tutti quanti, al modello ecclesiale, voluto solo per Cristo e la Chiesa. Ora, questo modello ecclesiale non funziona sul modello creato, perché Cristo e la Chiesa non formano una sola carne, non c'è niente di carnale in loro, è tutto spirituale. La Chiesa non è sposa, e la ragione per la quale, seconda domanda, l'autore non dice mai che la Chiesa è sposa, pur appoggiandosi su una metafora sponsale. Perché? Perché la Chiesa non è moglie del suo sposo, è sposa. Non c'è unione carnale tra di loro. Il corpo ecclesiale è attaccato alla sua testa in un modo escatologico. Allora, amici, questo legame fatto in un modo abusivo, va bene, funziona o non funziona? Funziona, però a certe condizioni che stiamo adesso per assieme quindi vedere. Ecco, quindi vedete le difficoltà di questo testo. Questo testo è un bellissimo testo, ma fa difficoltà per molti motivi. Il primo motivo è che c'è un solo Salvatore, quindi una sola testa, il quale ha un solo corpo, quindi la Chiesa, ma vuole applicare questo modello a ogni singola coppia, e sembra abusivo, perché non soltanto ognuno nella coppia ha il suo corpo, ma c'è solo una testa per ciascuno di noi cristiani, Gesù Cristo è testa della Chiesa, quindi nostra testa, nostro Salvatore, ce n'è solo uno. E quindi come applicare questo testo della Genesi, il quale si applica a tutte le coppie senza distinzione, quindi può essere applicato anche ai cristiani, ma non è per questa ragione che nella coppia l'uno debba essere testa e l'altro corpo. La difficoltà quindi rimane. Allora, come può funzionare? Vedete, questo può funzionare solo nella misura in cui il marito è il mezzo o il tramite grazie al quale la moglie potrà capire profondamente l'amore di Cristo per lei. Quindi il marito nel suo agire non si tratta di mente lì, si tratta di esperienza. E nella misura in cui il marito, senza tenere presente il suo stato superiore, legale all'epoca legale, solo legale, quindi facendo quindi tabula rasa di questo suo stato superiore, fa tu affinché la sua moglie possa capire l'amore di Cristo per lei, che può essere riconosciuto come proprio avendo fatto del suo agire l'esecuzione del modello cristologico. Quindi vedete, è unicamente nella misura in cui questo è vissuto profondamente dal marito come amore totalmente gratuito, totalmente decentrato da ogni tipo di gelosia, di ogni tipo di egoismo, eccetera, che questo amore puramente cristologico può funzionare. E finalmente non sono le categorie che funzionano lì, è la prassi. E finalmente ognuno deve entrare in quella prassi. E quindi il testo non funziona se non come invitazione a praticare quello. E se no non funzionano le categorie, perché sono a prioristiche apparentemente, e non possono essere veramente allacciate l'una all'altra. Quindi il testo della Genesi e il modello cristologico, ecclesiologico, non possono essere totalmente assimilabili, vedete? Quindi non possiamo immedesimare o rendere totalmente, quindi, proporzionali o omologhi questi modelli, ecco. Quindi è solo il vivere, il vissuto. Allora, quindi le difficoltà e le bellezze di questo testo. Ma vedete come ciò che è geniale nel nostro testo è che una categoria apparentemente del tutto diversa, non applicabile, rapporto Cristo-Chiesa, rapporto quindi allo stesso tempo ecclesiologico e salvifico, va applicato nella nostra vita, quindi dall'autore, a un campo che non ha niente a che fare apparentemente con il modello. Quindi lo genio, se volete, la fecondità di una teologia si misura proprio a questo tipo di applicazione possibile a diversi campi. Quando una metafora o quando categorie teologiche possono, vedete, emigrare dal loro campo originale per irrigare alcuni altri settori della vita cristiana. E questo è geniale. Non è che l'autore abbia fornito, mi ricordo, vi dico questo e finirò con quello, perché ho già preso 30 secondi del vostro tempo. Quindi, ma vi lo rubo con tanta gioia, che finalmente non potete se non essere contenti voi stessi. Quindi, mi ricordo recentemente nel mio paese, quindi in Francia, a Parigi, un banchiere, non so se ce ne sono qui, mi diceva, dopo aver ascoltato un religioso che aveva fatto una esposizione abbastanza classica della dottrina della Chiesa, riprendendo quindi le encicliche di Giovanni XXIII, eccetera, va bene, dicendo: non c'è niente di interessante per noi. Quindi sono belle cose, ma concretamente, quando ci troviamo di fronte a situazioni impossibili, quali sono i principi di discernimento che dobbiamo dare? Ciò che vogliamo è dire: va bene, questo sistema, perché loro vivono il sistema, quindi del socialismo estremo all'epoca, va bene, con di tipo, se volete, comunistico, eccetera, comunista, o, va bene, l'opposto, l'estremo opposto, quindi liberalismo totale, eccetera. Quindi, cosa possiamo fare noi, anche se siamo direttori di una banca, di fronte a questo tipo di modello che ci è proposto e che ha delle conseguenze enormi, eccetera? Ciò che vi proponete voi adesso, cristiani cioè clero, preti, eccetera, quindi va bene una riflessione un po' spirituale, ma non ha niente di interessante a livello concreto. Allora, io dico: non tocca alla Chiesa cambiare di modelli sociali, non tocca alla Chiesa, e lo vediamo qui, non cambia i modelli sociali il nostro autore, non dice schiavi finito, schiavitù quindi ormai finita, non dice quindi sottomissione delle donne finito, non dice quello, ma cerca all'interno di un modello sociale di vedere un po' come il modello può essere convertito a seconda di modelli bellissimi, quello cristologico e ecclesiologico. Quindi vedete la forza, quindi, di questa dinamica di Efesini e di aver capito come il mistero di Cristo è fondamentale, quindi, per irrigare tutti i settori delle nostre vite. Quindi non si tratta di creare nuovi modelli sociali per noi, quindi di avere abbastanza immaginazione e genio. No, si tratta di vedere come la nostra teologia è abbastanza creativa per convertire dall'interno modelli precisi, quelli vissuti oggi e con i quali facciamo fatica. Ecco, vi ho urlato lezioni, la scelta di Dio, le promesse, eccetera, sono arrivati al loro vertice, e possiamo utilizzare questi termini per noi cristiani, perché essendo alla fine di questo processo di maturazione, eccetera, trovano in noi quindi il loro compimento. Allora, questo è il modo di procedere di Pietro, nella prima Petri. L'autore di Efesi non procede così, procede in continuità con Paolo. Paolo evita di utilizzare alcuni termini, ad esempio il termine popolo. Paolo lo utilizza solo due volte, lo utilizza e non utilizzandolo lui stesso, lo utilizza citando Osea, lo cita ad esempio nel capitolo 9 dell'Epistola ai Romani, cioè capitolo 9, quale versetto? 20 qualcosa, e nella seconda ai Corinzi, capitolo 6, versetto 18, se non mi sbaglio, posso sbagliare il versetto ma non di più, quindi 9:25. Calesso ton u laonmu, caiten uc egapemenen. Quindi 25, Romani 9:25, seconda ai Corinzi, quindi 6. Ma vedete, sempre katosgrammatai, come sta scritto. Paolo non lo utilizza come se venisse da lui, dice, cito, ma va oltre, perché ciò che vuol mostrare è la figliolanza. Quindi subito dopo dice, caestai ento topo uerete autos ulaos mu, umeis, e che là saranno chiamati figli, perché vuole arrivare assolutamente alla figliolanza. La difficoltà per Paolo allora è di allacciare o di vedere perché, cioè disallaccia la figliolanza dall'appartenere al popolo. Paolo quindi parla di figli o di famiglia di Abramo, eccetera, senza allacciare o attaccare questo essere figli all'essere membri dello stesso popolo. Quindi questo è un'opera proprio paolina. Allora, ciò che volevo dire è che Paolo evita di utilizzare alcuni termini, ad esempio evita di utilizzare la parola nuova alleanza, evita di parlare dell'elezione, ad esempio la parola ecloghe, che è una parola specifica per designare, viene utilizzata da Paolo solo in Romani 9:11, quando parla di Israele. Quindi vedete, ci sono termini specifici che Paolo evita di utilizzare per i cristiani. Dice dei cristiani che sono eletti, va bene, eclectoi, va bene. Ma ecloghe, la parola ecloghe è una parola fissa, riservata a Israele. Quindi c'è una specificazione del vocabolario. Quindi Paolo non fa come Pietro, dicendo, va bene, questi termini adesso possono essere utilizzati in continuità con quelli utilizzati durante il tempo di Israele, ma in un modo analogo e superiore, quindi per esprimere un adempimento, quindi una perfezione più grande, eccetera, quindi in modo tipologico, se volete. Non fa quello. Allora, perché non lo fa? Secondo me, due motivi, cioè secondo me, secondo ciò che dice egli stesso nelle sue lettere, ma ciò che si può dedurre. Allora, il primo motivo per il quale Paolo preferisce scegliere i vocaboli e non prendere tutto e dire adesso tutto vale per noi, eccetera. Quindi fare una scelta più che di parlare di adempimento, quindi di un processo, quindi iniziato con Israele. Perché? Perché per lui la Chiesa non è una entità rivale del popolo di Israele. La Chiesa non si sostituisce al popolo di Israele. È un altro discorso. La Chiesa è una entità di un altro ordine. Il popolo di Israele quindi ha la sua storia, ha la sua funzione, sulla quale Paolo riflette nel capitolo quindi undicesimo, praticamente undicesimo quindi di Romani, eccetera. Ma la Chiesa non può essere vista come un rivale. L'entità che prenderebbe tutti i titoli o la nomenclatura utilizzata anteriormente per Israele. Quindi ci sono termini che sono specifici e altri no. Ecco, quindi questo è il modo di parlare di Paolo. Invece Pietro, avendo una teologia del tutto differente, complementare secondo me, non sono omologhe. Non significa, vedete, quindi parlo in termini un po' di struttura, adesso si parla di strutture omologhe quando possiamo mettere proporzioni, quindi in questo sistema tale elemento è in rapporto analogo a tale elemento a un altro in un'altra struttura, quindi non sono uguali o totalmente quindi sostituibili, ma sono analoghi, c'è una analogia forte tra quindi i rapporti. Quindi queste due teologie, quella di Pietro e quella di Paolo, non sono totalmente compatibili, ma non sono prevalentemente incompatibili, ecco. Quindi ci sono somiglianze, possiamo paragonare i termini e vedere perché l'uno è andato in una direzione e l'altro in un'altra, ma non possiamo quindi prendere Pietro come se fosse Paolo. Il problema quindi è il problema di una teologia biblica, cioè di una possibile unificazione dei campi semantici. Ecco, e questo è un altro discorso, quindi non lo posso fare oggi, è troppo complicato, quindi dovremmo fare un itinerario di 2 o 3 giorni quindi per assimilare queste cose. Ecco, quindi vedete, questa è una prima domanda, non so se ho ben risposto, quindi la domanda quindi fa sì che di fatto con Pietro potremmo dire, ma l'autore di Efesi 1 dice, procede come Paolo per specificazione del vocabolario.
Quindi pensate in Italia,
questo sì, questo è vero. Ci sono alcuni vocaboli che vengono utilizzati senza difficoltà. Allora, potete anche nei vostri, durante la lezione divina che farete questo con la lettera, vedere un po' quali titoli quindi attribuiti alla Chiesa, al gruppo Chiesa, erano già attribuiti al gruppo Israele. Questo è interessante, è un buon lavoro da fare e vedere perché alcuni lo sono e altri no. Quindi quale nella nomenclatura quindi di Israele alcuni termini non ci sono, non sono ripresi, ecco, o ripresi ma in un modo diverso. Ad esempio vi avevo detto che nel versetto 2:12 si parla delle alleanze, delle diateca, ma mai al singolare, un'alleanza, no, alleanze al plurale. Perché? Perché questo è il modo di vedere il rapporto, cioè di non specificare il rapporto tra Cristo